L'omicidio di Shinzo Abe ha scosso il Giappone, sia per l'importanza storico-politica del personaggio, sia per la rarità di un fatto come questo in un paese con le leggi sulle armi più restrittive al mondo. Intanto negli Stati Uniti Biden cerca di limare gli effetti della sentenza della Corte Suprema sull'aborto, mentre in Sri Lanka i manifestanti rovesciano il governo. E Elon Musk ha deciso che alla fine, forse Twitter non è che lo vuole davvero. Io sono Andrea Innocenti, oggi è l'11 luglio 2022 e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Venerdì mattina avevamo dato la notizia a poche ore dall'accaduto, ma i dettagli erano ancora davvero pochi. Sto parlando dell'attentato a Shinzo Abe, che è risultato fatale per l'ex premier giapponese, che poi è morto poche ore dopo in ospedale, appunto dopo che un uomo gli ha sparato. Nel fine settimana sono usciti ovviamente diversi articoli ben fatti sulla vicenda, alcuni che ricostruiscono l'accaduto, altri invece che parlano dell'importanza della figura di Shinzo Abe nella storia, nella politica giapponese. E quindi provo a farvi un po' una sintesi di entrambi e poi sotto fonti e articoli, come al solito, sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org trovate tutti gli approfondimenti se volete andare a curiosare. Come spiega il post, fin qui la polizia non ha capito esattamente, o perlomeno non ha dato molti dettagli sul movente dell'attentatore, che è stato arrestato subito dopo aver sparato. C'erano vari filmati, come potete immaginare, era un discorso pubblico di un personaggio politico di primo, insomma, di rilievo, e quindi c'erano vari filmati che stavano, vari emittenti che stavano riprendendo l'avvenimento. E quindi è stato abbastanza semplice così, rintracciarlo e arrestarlo. Ciò che sappiamo al momento è che si chiama Tetsuya Yamagami, ha 41 anni e che fra il 2002 e il 2005 ha fatto parte della Marina Militare giapponese. L'uomo avrebbe confessato in realtà subito dopo l'arresto e dicendo che aveva compiuto il gesto perché provava rancore nei confronti di una specifica organizzazione. E perché riteneva che Abe appunto ne facesse parte di questa organizzazione. Solo che la polizia non ha diffuso, non ha specificato il nome di questa organizzazione, né se si tratta di un gruppo politico o di un gruppo religioso. Fin qui è quello che sappiamo. Il resto sono indiscrezioni dei media giapponesi, perciò ecco, prendetele un po' con le pinze. Sabato diversi media giapponesi hanno riportato l'ipotesi che l'organizzazione in questione sia la Chiesa dell'Unificazione. Che roba è la Chiesa dell'Unificazione? Forse il nome non vi dirà niente, ma se vi dico qualche nome specifico del fondatore o di altre persone, magari vi si accende qualche lampadina. È un movimento cristiano fondato in Corea del Sud negli anni 50 dal reverendo Moon, e già questo nome probabilmente vi dice qualcosa. Morto nel 2012, assieme a sua moglie, Ak Ya-han, di 79 anni, ancora in vita. La Chiesa ha diversi milioni di credenti, soprattutto in Corea del Sud, in Giappone e negli Stati Uniti. In Italia è molto meno diffusa, ma è balzata agli onori della cronaca qualche anno fa con la storia, che forse ricorderete perché fece molto scalpore, del matrimonio dell'arcivescovo cattolico Emmanuel Milingo, che per questo motivo andò in rotta con la Santa Sede. Oggi la Chiesa dell'Unificazione è una sorta di impero economico che va ben oltre il movimento religioso e che comprende giornali, università, fabbriche, società finanziarie. E chi più ne ha più ne metta. Secondo i media giapponesi, ma qui di nuovo sono ipotesi, l'attentatore avrebbe detto che sua madre avrebbe fatto ingenti donazioni a quella chiesa, mettendo in difficoltà economica il figlio, quindi l'attentatore stesso, e che lui avrebbe ucciso Abe ritenendolo un membro di quell'organizzazione e quindi sarebbe stata una sorta di ritorsione. In realtà non c'è anche qui nessuna prova del legame, di un legame stretto fra Abe e la Chiesa dell'Unificazione. Ci sono sì alcune conferenze, alcuni momenti in cui questi due nomi sono stati associati, ma non si sa se effettivamente Abe facesse parte di questa organizzazione oppure no. Insomma, la questione è ancora abbastanza nebulosa e forse i prossimi giorni o le prossime settimane ci daranno una maggiore chiarezza. Ad ogni modo, l'omicidio ha gettato il paese in uno stato di shock, a quanto raccontano i titoli dei principali quotidiani giapponesi. Per due motivi principali. Il primo è la rilevanza di Abe, insomma, all'interno del panorama politico, sia passata ma anche attuale in realtà, Il secondo è la stranezza dell'accaduto, perché in Giappone ci sono pochissimi omicidi legati a armi da fuoco. Come scrive Internazionale, Shinzo Abe, anzi, Internazionale riporta un commento di un analista giapponese che dice che Abe era il politico più potente in Giappone anche attualmente, anche dopo 2 anni da ex premier, era il leader della corrente più influente del suo partito, di cui guidava il blocco conservatore in Parlamento, e questo, insieme all'incredibile rispetto di cui godeva a livello internazionale, gli dava il potere di dettare ancora l'agenda di governo, anche se appunto formalmente non aveva dei ruoli all'interno dello stesso. Era stata una figura molto divisiva, fiero di portare avanti l'eredità del nonno, ultranazionalista, criminale di guerra e poi primo ministro, e del padre, ex ministro degli esteri, e i capisaldi della sua agenda politica erano l'aumento del budget per la difesa militare, con l'idea di arrivare a una maggiore autonomia dagli Stati Uniti dal punto di vista proprio della difesa, e lasciarsi alle spalle una volta per tutte l'onta della Seconda Guerra Mondiale. E poi far guadagnare a Tokyo un ruolo centrale nello sforzo degli alleati di Washington per contenere l'avanzata della Cina e rompere il tabù delle armi nucleari. Quindi una politica estera molto aggressiva, che ovviamente spaccava in due anche l'opinione pubblica giapponese. Poi problemi di salute uniti a una serie di scandali, uniti alle ricadute della pandemia, lo avevano spinto prima a dimettersi, poi a paventare l'ipotesi di un ritiro dalla politica. Ma la verità era che l'ex premier non era mai veramente scomparso, era solo finito un po' dietro le quinte, ma di fatto da lì continuava a lavorare per i suoi obiettivi politici, e diversi analisti prospettavano anche un suo ritorno da protagonista. Lo shock in Giappone poi è stato acuito dal fatto che un omicidio con arma da fuoco in quel paese è una cosa molto rara, perché le leggi sulle armi sono eccezionalmente severe. E nel paese c'è uno dei tassi di diffusione di armi e di omicidi di armi da fuoco più bassi al mondo. Tant'è che le misure di sicurezza sono pochissime. Se vedete i filmati anche dell'accaduto, non c'era nessun cordone di sicurezza, nessuno che divideva Abe dalla folla, perché tendenzialmente nessuno è in grado di sparare normalmente. E che queste leggi in Giappone in realtà funzionino lo dimostra anche, paradossalmente, in un certo senso, il fatto che lo stesso assassino di Abe, Tetsuya Yamagami, gli ha sparato con un'arma rudimentale, quindi probabilmente autocostruita addirittura, perché era stato probabilmente incapace di procurarsene una anche di contrabbando, tanto sono severe le leggi giapponesi a riguardo. In tutto ciò, in Giappone si è votato ieri per il rinnovo di metà della Camera Alta del Parlamento. Ancora non ci sono risultati ufficiali, ma secondo molti commentatori l'omicidio di Abe potrebbe influenzare il voto, sia con una maggiore affluenza del solito, sia favorendo il partito di cui Abe faceva parte, ovvero il Partito Liberal Democratico di centrodestra. Comunque, su questo magari ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Intanto, negli Stati Uniti Biden ha firmato un ordine esecutivo per contrastare la sentenza della Corte Suprema che qualche giorno fa ha cancellato il diritto all'aborto nel paese. L'ordine di Biden prevede una serie di misure protettive per donne che scelgono di abortire in termini di privacy, accesso ai servizi, accesso alle informazioni, sicurezza, assistenza legale e assistenza tecnica. Tuttavia, come scrivono molti, non è in grado di ribaltare insomma, il giudizio della Corte Suprema, né di ripristinare il diritto appunto negli stati che hanno scelto o sceglieranno di abolirlo, ma solo eventualmente di attutirne le conseguenze più gravi. In tutto ciò, comunque, a fare più notizie è stato soprattutto il fatto che Biden, nel parlare del provvedimento in diretta TV, leggendo il gobbo, ha letto anche le note a margine, come se fossero parte del discorso. Quindi ha detto fine della citazione, ripeti la riga, e poi è andato avanti così, con nonchalance, facendo finta di niente. Ma vabbè. Passando ad un'altra notizia, intanto in Sri Lanka le manifestazioni oceaniche degli ultimi mesi hanno portato alle dimissioni anche del presidente e del primo ministro. Lo Sri Lanka sta attraversando la sua peggior crisi economica dal 1948. 2 mesi fa si era dimesso l'allora primo ministro Mahinda Rajapaksa, che è fratello del presidente Gotabaya Rajapaksa. Infatti lo Sri Lanka aveva questa situazione del tutto anomala in cui due fratelli ricoprivano le due più alte cariche dello Stato, quella di primo ministro e quella di presidente. Il primo ministro si era dimesso appunto Mahinda 2 mesi fa, ma le manifestazioni non si erano fermate perché, anzi, erano ancora aumentate, chiedendo anche le dimissioni del fratello. E nella giornata di sabato i manifestanti hanno preso d'assalto proprio la residenza presidenziale a Colombo, occupandola, e il presidente è stato evacuato in sicurezza in una giornata che si è chiusa con delle immagini appunto abbastanza simboliche dei manifestanti che facevano il bagno all'interno della piscina della residenza presidenziale. Dopodiché lo speaker del Parlamento, dopo poche ore, ha annunciato le dimissioni di Rajapaksa che saranno rassegnate in modo pacifico questo mercoledì 13 luglio. Nel frattempo i manifestanti hanno fatto anche irruzione negli edifici della segreteria presidenziale e nella residenza ufficiale del nuovo primo ministro Ranil Wickremesinghe, credo che più o meno si pronunci così, vagamente, a Temple Trees. Il premier, che era appunto subentrato 2 mesi fa al dimissionario Mahinda, li ha accusati di aver appiccato il fuoco alla sua casa privata e si è dimesso poche ore dopo anche lui. E quindi i manifestanti gridano alla vittoria, il paese è ancora nel caos e vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto, ultima notizia del giorno, la diamo un po' al volo perché siamo andati un po' lunghi. Dopo mesi di trattative, Elon Musk ha deciso di ritirare l'offerta da 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter. Nella lettera inviata dall'avvocato di Musk alla società si legge che Twitter non avrebbe rispettato gli obblighi contrattuali non fornendo le informazioni richieste. Twitter invece dal canto suo ha detto di aver fornito quelle informazioni e ha detto di voler far causa a Elon Musk. Fra i motivi della rottura sembrerebbero figurare però proprio questi dati forniti da Twitter sugli account spam che secondo Musk e il suo entourage non sarebbero verificabili e sarebbero sottostimati. Cioè Musk aveva chiesto di conoscere le cifre da tempo, inizialmente il consiglio di amministrazione aveva rifiutato questa cosa, poi aveva accettato di comunicarle soltanto un mese fa. Per accelerare un po' rompere l'impasse, avviare l'accordo verso la sua chiusura. Ma una volta comunicati questi dati, secondo Musk, ecco, sarebbero stati molto sottostimati. Twitter parlava di un account spam o falsi attorno al 5% del totale, mentre secondo Musk il numero sarebbe molto superiore. Fatto sta che, in base a questo, Musk ha deciso di ritirare la sua offerta e di mandare tutto all'aria e Twitter, a quanto pare, è intenzionato a fargli causa. Anche qui ci aggiorniamo. Detto ciò, io direi che vi saluto qua. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Me La Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker, Spotify e su un sacco di altri canali podcast, nonché sulla pagina rassegna stampa italiacambia.org. E io, come ogni giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.